tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Ognetti.
Il governo Gentiloni ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato e si appresta ora a trascorrere con più tranquillità la pausa delle feste natalizie. Ma subito dopo dovrà affrontare due grandi problemi. Il primo l'11 gennaio, quando la Corte Costituzionale si esprimerà sull'ammissibilità dei quesiti referendari proposti dalla CGIE. E l'altro, sempre a gennaio, la costituzionalità della legge elettorale e visti gli ostacoli e i vari attacchi dai vari fronti, PD compreso, questo governo ce la farà ad arrivare alle prossime elezioni?
Questa è una domanda veramente da miliardo di dollari, come si dice, perché ora non ho la sfera di cristallo per prevedere se arriverà o meno alla scadenza elettorale, anche perché tra l'altro non si sa quando ci saranno le elezioni e molto dipenderà da questa esternazione della Corte Costituzionale a gennaio sulla costituzionalità appunto dell'attuale legge elettorale. Uno dei paradossi usciti da questo referendum è che non si poteva fare altrimenti che costruire un governo fotocopia, come è stato accusato politicamente questo governo di Gentiloni dall'opposizione, perché non c'è una legge elettorale che sia certa e costituzionalmente valida. Su questo appunto si dovrà esprimere la Corte Costituzionale, quindi sarebbe troppo rischioso affrontare delle elezioni anticipate come chiedevano molti dell'opposizione, come anche lo stesso Renzi avrebbe voluto, e in mancanza di una legge elettorale. Questo è la situazione assurda, il pantano in cui l'Italia si è trovata. Purtroppo questo è dovuto alle vicende politiche italiane, agli errori commessi da una parte e dall'altra, su cui ci siamo soffermati appunto la settimana scorsa. Per quello che riguarda invece i quesiti referendari, su cui la Corte Costituzionale si dovrà esprimere appunto l'11 gennaio, qui siamo su un altro campo, un altro fronte completamente diverso. Vorrei aprire a proposito una piccola parentesi, cioè il fatto che sembra che questo governo, invece di affrontare temi urgentissimi come la crisi economica, la povertà crescente, le scalate alle aziende italiane come nel caso di Vivendi, la multinazionale francese che sta cercando di appropriarsi di Mediaset, e quindi la controffensiva della Fininvest, diciamo questi sono grandi temi, per non parlare delle grandi questioni irrisolte sul piano internazionale, l'immigrazione eccetera eccetera. Invece questo governo sembra che debba affrontare i giudizi della Corte Costituzionale, e questo è un altro di questi assurdi paradossi italiani, per cui ci troviamo sempre concentrati sulle cose di casa nostra, cose di carattere politico, cose che dividono anche gli schieramenti, oltre agli stessi italiani che si trovano, come è successo con l'ultimo referendum, su fronti contrapposti. Qua la volontà della CGIL di chiedere il voto degli italiani sull'abolizione di alcuni aspetti del Jobs Act, secondo me sarà meno divisiva, diciamo, rispetto alla questione del referendum, perché è una questione troppo parziale, molto tecnica, ha alcuni aspetti, diciamo così, di rivincita rispetto alla normativa introdotta dal Jobs Act, soprattutto per quello che riguarda la reintroduzione dell'articolo 18, quindi licenziamenti senza giusta causa. Ce n'è uno invece, un quesito che secondo me invece ha molto senso, che è l'abolizione dei voucher, dei buoni messi a disposizione delle aziende per assumere temporaneamente, appunto in base a questi voucher, praticamente sono delle formule di prepagamento dei salari delle persone assunte, che però si sono prestati a grandi abusi, e quindi avrebbe un senso chiederne l'abolizione, anche se probabilmente un quesito del genere sottoposto a referendum rischia fortemente che non sia apprezzato come dovrebbe essere. Sono quesiti molto tecnici, secondo me la gente poi si stufa ad approfondire le questioni, probabilmente sono quesiti che non raggiungerebbero neanche il quorum. Secondo me la CGIL ha sbagliato a chiedere un referendum su questi temi, che tra l'altro rischia anche di perdere oltretutto, come successe negli anni Ottanta con l'abolizione della scala mobile, appunto un quesito poi sottoposto al referendum, e lì fu il Partito Comunista a chiederlo, ma anche in quel caso ci fu una sconfitta alle urne, e da lì incominciò poi una gravissima crisi di carattere politico e ideologico per il PC, e in quel caso la CGIL invece si era astenuta, diceva che non era sbagliato sottoporre il quesito a referendum. Non capisco perché oggi invece non abbia fatto un ragionamento analogo, perché secondo me si mette molto a rischio anche la propria credibilità. Però comunque aspettiamo quello che dirà la Corte Costituzionale, perché può darsi pure che non siano considerati ammissibili come quesiti e quindi poi non si arriverà mai al referendum. Un'ultima annotazione: il ministro Poletti ha detto una cosa che ha suscitato molte polemiche nei giorni scorsi, cioè ha detto che se si dovesse arrivare alle elezioni prima di questo referendum, se la Corte Costituzionale lo considererà ammissibile, il governo non rischierà di cadere anzitempo, e questo ha suscitato molte polemiche, effettivamente giustamente, perché è come se avesse detto non ci sarà un altro 4 dicembre che mette a rischio questo governo, denotando in qualche modo la paura che gli italiani si esprimano ancora una volta contro il governo. Insomma, mi sembra veramente il teatrino della politica giunto ai livelli più bassi che siano mai stati raggiunti negli ultimi anni.
E vogliamo adesso negli Stati Uniti, per parlare di Donald Trump. I ministri che formeranno il suo governo dal prossimo gennaio confermano le peggiori previsioni sulla volontà di portare il paese a destra, anzi quasi all'estrema destra. Ma cosa potrebbe succedere? È un rischio o un'opportunità per l'America e per il mondo intero?
Ma al momento attuale, per la verità, mi sembra più un rischio, soprattutto per l'America, perché mi sembrano delle cose così assurde, cioè che il ministro della difesa sia un ex militare, il ministro dell'economia sia un ex finanziere. Cioè qui siamo nel pieno della visione politica, diciamo, direi quasi pre-politica, no? Cioè, per cui i tecnici al governo, perché dovrebbero essere i più competenti, ma non è mai stato così nella storia, non solo americana, nella politica in generale, perché non è che se tu affidi a un militare la politica appunto della difesa, il paese ne trarrà giovamento. È probabile che una visione assolutamente militarista della difesa non porti a nulla. Qui servono persone che hanno una visione politica un po' più lungimirante. Lo stesso presidente dovrebbe dare delle linee politiche un po' più lungimiranti, che considerino l'interesse sì dell'America, ma considerando la potenza americana, l'interesse del mondo a trovare nuovi equilibri. Per cui ecco, anche queste esternazioni, diciamo, del presidente in pectore, per cui si dovranno rivedere gli accordi commerciali, si dovrà dichiarare di nuovo la guerra economica alla Cina, l'accordo raggiunto con l'Iran sulla questione nucleare non ha più valore, insomma queste sono cose che io considero molto pericolose. È un rischio di un passo indietro dell'America, cioè di un ritorno al clima politico che c'era, non so, durante la guerra nel Vietnam, dove tra parentesi gli Stati Uniti venivano considerati la tigre di carta. Quindi non vorrei che questa volontà di mostrare i pugni al mondo intero poi si ritorca contro la stessa America. Io in precedenza, prima delle elezioni, avevo detto che bisogna aspettare il momento in cui Trump sarà presidente, perché poi alla fine molte velleità bellicose esternate durante la campagna elettorale sarebbero cadute, e probabilmente poi ci saremmo trovati di fronte a un presidente molto più moderato di quello che sembrava. Ora ecco, invece, questi primi passi sembrano contraddire questa previsione. E vediamo un po' cosa succederà. Mi auguro che poi alla fine prevalga, insomma, un po' un senso di realismo e di moderazione che ha fatto sì che molti presidenti considerati di destra, mi riferisco a Reagan in particolare, Bush un po' di meno, ma perché secondo me lui, Bush Junior, era proprio particolarmente stupido per assurgere al ruolo di grande presidente. Reagan invece, che veniva anche lui, diciamo, un politico di destra, di questa destra un po' così schematica, elementare come la destra americana, però poi alla fine si è rivelato un grande presidente, un presidente, diciamo, che in qualche modo ha lasciato il segno. E speriamo che anche Trump venga illuminato sulla via di Damasco, anche se, diciamo, questi primi passi lo lasciano un po' dubitare.